SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Medio Oriente, tensioni al confine tra Israele e Siria. Damasco chiede a Tel Aviv di ritirare le truppe dalla zona smilitarizzata. Stati Uniti, Trump e Zelensky trovano un accordo sullo sfruttamento delle terre rare ucraine. Domani la firma alla Casa Bianca. Australia, Anthony Albanese riferisce in Senato sulle esercitazioni militari cinesi nel mare di Tasman e difende l'operato delle forze di difesa. Calcio Coppa Italia, in corso il quarto di finale tra Juventus e Empoli. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di giovedì 27 febbraio 2025 che apriamo dal Medio Oriente perché la Siria ha chiesto il ritiro di Israele dalle alture del Golan, una zona smilitarizzata monitorata dalle Nazioni Unite all'interno del territorio siriano. Tel Aviv ha dislocato le sue forze nell'area dopo che i ribelli guidati da Hayat Tahrir al-Sham, formazione un tempo affiliata ad Al-Qaeda, hanno rovesciato a dicembre l'ex presidente Bashar al-Assad. Ieri a Damasco si è tenuta una conferenza di dialogo nazionale per discutere il futuro della Siria dopo la caduta di Assad e Uta Adassi, membro del comitato preparatorio della conferenza, ha affermato che le azioni di Israele devono essere fermamente condannate.
We condemn the Israeli incursion into Syrian territories as a big violation of Syria's sovereignty. We call for Israel to immediately and unconditionally withdraw. We also urge the international community and regional organizations to take up their responsibilities towards the Syrian people and to add pressure to stop the aggression.
In risposta a questa accusa di Damasco, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele non tollererà la presenza di Hayat Tahrir al-Sham nel sud della Siria né di altre forze affiliate ai nuovi governanti del paese. Ha chiesto che il territorio venga smilitarizzato. Poco fa funzionari di Hamas hanno poi rivelato che oggi i militanti palestinesi consegneranno i corpi di 4 ostaggi israeliani in cambio di oltre 600 detenuti palestinesi. Tel Aviv ha rinviato il rilascio dei prigionieri inizialmente previsto sabato scorso per protestare contro quello che definisce il trattamento crudele degli ostaggi. Hamas, dal canto suo, sostiene che la prossima fase del cessate il fuoco a Gaza non possa procedere finché i prigionieri palestinesi non saranno liberati dalle carceri israeliane. E nelle ore scorse migliaia di israeliani in lutto sono scesi in strada a Rishon LeZion per il corteo funebre in memoria di Shiri Bibas e dei suoi figli rapiti il 7 ottobre del 2023 poi morti in cattività a Gaza, i cui corpi sono stati restituiti ad Israele la settimana scorsa. I manifestanti hanno sventolato bandiere e agitato palloncini arancioni, tra loro anche Lihi Gihar.
I've come here to pay my respect to the Bibas family, Ariel, Kfir and Shiri, that were murdered in captivity. It's a very tragic and unfathomable event. It's horrific and it's something that is very difficult to come to terms with. And it's the little bit that we can do to try and show our solidarity with the family.
Per approfondimenti sulla cronaca dal Medio Oriente vi rimando al programma che segue questo notiziario. Rimaniamo nella regione perché in tema di rapporti bilaterali oggi funzionari statunitensi e russi si incontreranno ad Istanbul per colloqui volti a ripristinare le rispettive missioni diplomatiche a Mosca e a Washington. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato di augurarsi che possano essere superati quelli che ha definito ostacoli artificiali posti dalle amministrazioni democratiche negli Stati Uniti negli ultimi anni, ma ha anche specificato che i colloqui non si concentreranno sulla possibilità di inviare una forza di pace in Ucraina.
Our high-level diplomats and experts will meet and consider the systemic problems that have accumulated as a result of the previous U.S. administration's illegal activities to create artificial obstacles for the Russian embassy, to which we naturally reciprocated, and also created uncomfortable conditions for the work of the American embassy in Moscow.
A proposito della situazione in Ucraina, il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron si sono detti fiduciosi che il presidente americano Donald Trump stia lavorando per una pace duratura nel paese e che pertanto la sua leadership è benvenuta, quanto ha riferito una portavoce di Downing Street al termine del colloquio telefonico intercorso tra i leader di Francia e Regno Unito, aggiungendo poi che la situazione è seria ed è l'ora di superare certi tabù. Intanto il governo ucraino ha annunciato di aver raggiunto un accordo con gli Stati Uniti sullo sfruttamento congiunto delle sue risorse minerarie. Secondo quanto riportato, l'accordo potrebbe essere firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington già domani alla Casa Bianca.
I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal, very big deal. It's a very big deal. Look, it could be a $1 trillion deal, it could be whatever, but it's rare earths and other things.
Queste le parole con le quali il presidente statunitense Donald Trump ha confermato che questa decisione potrebbe essere ratificata già nella giornata di venerdì. Intanto una fonte ucraina di alto livello, parlando in condizione di anonimato all'agenzia stampa AFP, ha rivelato che l'accordo prevederà lo sfruttamento congiunto delle ricchezze minerarie dell'Ucraina con ricavi destinati ad un fondo di nuova creazione. La fonte ha inoltre affermato che la bozza dell'accordo include un riferimento alla sicurezza, ma che non delinea esplicitamente gli impegni degli Stati Uniti in questo ambito. Ascoltiamo al riguardo il servizio della BBC a cura di James Waterhouse.
It seems like initial terms only. A lot's got to be ironed out. President Zelensky, it appears, is planning a visit to Washington later this week. So it seems that what is being drawn up is a joint pot, a fund that will receive contributions from Ukrainian profits from its natural resources. So we're talking about Ukraine's vast lithium reserves, which are used in batteries, titanium, which are used for turbines and engines and power stations. That fund would then be used to help repair Ukraine. Economy, its infrastructure, but what it doesn't have, it seems, are security guarantees that President Zelensky has been asking America for.
Il professor Stephen Fish dell'Università della California di Berkeley ha descritto l'accordo come un controsenso assoluto. Per gli Stati Uniti cercare di estrarre mezzo trilione di dollari di risorse minerarie dall'Ucraina dopo aver dato all'Ucraina circa 60 miliardi di dollari in aiuti è un'assurdità. Si tratta di un accordo ovviamente squilibrato e non ha senso cercare di estrarre dagli ucraini 8 volte ciò che hanno ricevuto da noi in aiuti.
For the United States to try to extract $500 billion in mineral resources from Ukraine after giving Ukraine about $60 billion in aid is an absolute absurdity. Not only is it obviously completely lopsided, it goes beyond being transactional. It makes no sense from a transactional perspective to try to extract from the Ukrainians 8 times what they've received from us in aid.
Sul fronte della cronaca, sul campo, nella giornata appena trascorsa, droni russi hanno attaccato le strutture energetiche di Kiev e negli attacchi 2 persone hanno perso la vita, prese di mira anche le aree intorno alla capitale ucraina e a Kharkiv. L'aeronautica ucraina ha affermato di aver abbattuto 110 dei 177 droni lanciati dalla Russia nell'attacco notturno. Veniamo in Australia, dove ieri il Ministero della Difesa ha emesso un comunicato con il quale ha affermato di aver ricominciato a monitorare da vicino le operazioni delle tre navi da guerra cinesi che hanno solcato il mare di Tasman a 300 km dalle coste orientali dell'Australia. Il primo ministro Anthony Albanese è stato chiamato a riferire in Parlamento e, dopo averne parlato in Senato nel corso di una conferenza stampa, ha appoggiato l'operato delle forze di difesa australiane, sulle quali erano piovute critiche dopo che era emerso che il passaggio delle navi da guerra cinesi era rimasto sotto traccia fino a venerdì scorso, quando una fregata cinese aveva iniziato delle esercitazioni militari sparando colpi di cannone e aveva obbligato i piloti di tre aerei di linea a deviare la loro rotta lungo il percorso tra Sydney e la Nuova Zelanda. Interpellato su questo argomento, l'ammiraglio David Johnston ha dichiarato che la flotta cinese aveva sì intrapreso due esercitazioni cosiddette a fuoco vivo venerdì e sabato, ma che non aveva fornito un preavviso sufficiente prima dell'inizio delle esercitazioni. Johnston ha aggiunto che le esercitazioni cinesi sono state condotte in acque internazionali e quindi in conformità con il diritto internazionale. Dal canto suo, il primo ministro Anthony Albanese ha aggiunto che l'Australia sta collaborando con la Nuova Zelanda per monitorare le navi da guerra cinesi.
Vessels that were tailing, were cooperating, we've been monitoring the vessels in the area by both sea and by air. So that occurred, and at the same time, through the channels that occur when something like this is occurring, air services got notified as well.
I cambi: è stabile questa mattina il dollaro australiano, che vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 63 centesimi di dollaro statunitense. Sport calcio: è in corso a Torino la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Empoli. Siamo giunti al decimo minuto del secondo tempo, i toscani sono in vantaggio per 1-0 con il gol messo a segno al 24esimo da Youssef Malè. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo parzialmente coperto con una temperatura massima di 31 gradi, nuvolosa anche a Brisbane, 30 gradi in questo caso la massima, a Cairns cielo in prevalenza sereno 32, a Canberra variabile ma la giornata sarà calda e la colonnina di mercurio raggiungerà i 34 gradi, a Quazzoni a Darwin dove la massima sarà di 33 gradi, a Hobart nuvoloso, in questo caso 23 la massima, a Melbourne cielo coperto con qualche rischio di precipitazioni in tarda serata, una temperatura massima di 26 gradi, variabile a Perth dove la massima sarà di 29 gradi, per finire giornata di sole a Sydney dove la temperatura massima sarà di 29 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.